Allora, sono le 9:14 minuti, questa è Radio Rock, mercoledì 6 luglio del 2011 e come detto entriamo un po' nel vivo dell'argomento di oggi. Oggi si parla di TAV, spiegando un po' anche nel merito la questione, perché questo è uno di quei temi che a mio avviso, su cui ci si schiera un po' ideologicamente, anche forse forzando un po' la cosa, e magari si va poco nello specifico di quelli che sono le reali questioni, no Emiliano? Quindi esatto. Abbiamo scelto questa mattina un ospite che è nei nostri studi, che è l'onorevole Stefano Esposito, che saluto, buongiorno.
Buongiorno a te.
Deputato del Partito Democratico in Parlamento, tanto per cominciare, noi abbiamo voluto forse il massimo esperto di TAV che c'è in circolazione, voglio lanciarmi in questo, il massimo esperto di TAV che c'è in circolazione l'abbiamo noi questa mattina, abbiamo voluto un deputato del PD, quindi del Partito Democratico, quindi di un partito in questo momento all'opposizione, del maggior partito italiano all'opposizione, e tra l'altro piemontese, di vicino Torino se non sbaglio, Stefano?
Torino.
Di Torino, proprio, perfetto. Torinese. Quindi del, diciamo, locale, che quindi conosce bene la situazione, oltre ad averla studiata per questioni lavorative, ma anche per questioni evidentemente biografiche. Quindi ti chiederei, comincerei subito a entrare nella discussione perché so già che sarà molto animata, noi abbiamo un pubblico di tutti i tipi, però anche insomma un po' colorato verso posizioni evidentemente no TAV, a mio parere a volte in maniera un po' pretestuosa, un po' così, diciamo un po' preventiva, ecco, però insomma poi lo vedremo meglio. Quindi io per prima cosa vorrei, se tu ci puoi spiegare che cos'è questa TAV, perché molti non lo sanno, che cos'è, a cosa serve, come e quando è stata pensata e cosa, quando entrerà pienamente in funzione, quale sarà appunto la funzione che andrà ad espletare.
Ma intanto noi continuiamo a parlare di TAV confondendo questo con la Torino-Milano, la Milano-Napoli. In realtà questa è una linea ad alta capacità ferroviaria, perché si occuperà, speriamo, di trasportare merci.
Sì.
Quindi già questa è la prima distinzione. E poi, sai, noi in Piemonte il collegamento che abbiamo con la Francia è un collegamento che fu pensato e poi realizzato da Cavour. È una linea antichissima, meno male che lui ci pensò, e abbiamo bisogno di potenziare, di avere una nuova linea nel passaggio montano, perché sì. Oggi noi trasportiamo merci, ogni treno che dalla Francia va verso l'Italia o dall'Italia va verso la Francia ha circa 1000 tonnellate di possibilità di capacità. Con una nuova linea, soprattutto nella parte montana, poi tenete presente che noi si pensa di realizzare tutto in galleria, quindi limitando al minimo l'impatto ambientale, si passa a 2050 tonnellate a treno. Questo vuol dire sviluppare e potenziare un meccanismo di scambio con la Francia e la Spagna, che sono i due principali partner economici dell'Italia, seppur in un momento di crisi come questo bisogna anche pensare un po' alla prospettiva. Quello che a me fa un po' specie in questa discussione è che si faccia una guerra, una vera e propria guerra contro un treno che, oltre ad essere il mezzo più ecologico che esiste, è anche una di quelle infrastrutture che, come dimostra l'attuale ferrovia, può durare anche 150 anni. E quindi immaginare cosa succederà, non dico tra 150, ma tra 50 anni è molto complicato. Però avere un'infrastruttura che ti consente un collegamento con il resto d'Europa, ho dimenticato un pezzo, noi stiamo parlando di un pezzettino di una linea che andrà da Lisbona a Kiev. Voi immaginatevi come il resto dell'Europa possa guardare alle vicende valsusine, un pezzettino, cioè, no, chissà perché dobbiamo bloccare una grande linea che ci collegherà da est a ovest, perché in Valsusa c'è qualcuno che ha la preoccupazione.
Tra l'altro mi pare, Stefano, di aver letto, insomma sono quasi sicuro di questo, che la TAV, cioè quel tratto che unirà Torino e Lione, la parte francese è già stata completata, se non ho letto male.
No, diciamo che sono state fatte tutte le opere preventive allo scavo principale, perché in questo momento noi stiamo parlando di fare un tunnel geognostico. La discussione e la battaglia intorno al tunnel della Maddalena, al cantiere della Maddalena, è legata a questo, cioè fare un tunnel geognostico di 7 km per verificare puntualmente che cosa c'è nella montagna e collegarci con i francesi, che ne hanno già fatte 3 di questi scavi, Poi questi tunnel, quando sarà realizzato il buco principale, diventeranno dei tunnel di servizio, ma senza la possibilità di fare questi scavi e capire, quindi, tra l'altro rispondendo a eventuali preoccupazioni che sono emerse, c'è l'uranio, c'è l'amianto, benissimo, ma come dire, si scavano le montagne in tutto il mondo, quindi non è che il problema è scavarle, il problema è farlo in sicurezza. Allora, verificare che cosa c'è, i francesi ne hanno già fatte tre, nel momento in cui avremo fatto anche la nostra si potrà poi partire per lo scavo principale di questo tunnel di 57 km che ci collegherà a Lione.
Io credo che, lo accennavo prima ad Emiliano, credo che uno dei problemi che ha questo paese non è tanto il decidere di non fare determinate cose, come per esempio in questo caso determinate grandi opere, ma il fatto di rimanere spesso e volentieri per anni in un limbo di indecisione in cui si fa, non si fa, il partito del no. Io penso per esempio a un tema su cui si può essere contrario o favorevoli, come il nucleare, che ogni tanto viene ritirato fuori. Penso per esempio, lo dicevamo poc'anzi, al ponte sullo stretto di Messina, per il quale dal 1971 c'è un ente statale pagato con i nostri soldi, che appunto serve a, come dire, a gestire questo fantomatico ponte che da 40 anni si deve fare e non riusciamo a fare. Cioè, quindi l'idea è quella che questo sia un paese che ha anche difficoltà a decidere, cioè un dibattito eterno. Non so se, insomma, anche in questo caso, no? Si parla tanto e poi magari si fa in maniera molto ma molto rallentata. Dico bene?
Questo è sicuramente il problema di questo paese ed è anche una delle ragioni sulle quali molto spesso le proteste si costruiscono e crescono. Cioè il fatto che intanto è un paese che butta via spesso un sacco di soldi per progettare opere che poi non si realizzano, è un paese dove troppi particolarismi spesso bloccano la necessità di realizzare. Cioè, se io decido di fare un'opera, quest'opera non può rimanere ferma 10 o 15 anni e poi quando parte rimanere magari incompiuta, come capita molto spesso. Adesso l'esempio classico è la Salerno-Reggio Calabria, ma non ci sono solo queste opere. Credo che qui a Roma, come a Torino, come in altre parti d'Italia, ognuno di noi potrebbe portare l'esempio di opere immaginate, vendute come straordinariamente utili e poi abbandonate. Manca un po' una cultura repubblicana, per cui ad un certo punto, come avviene in Francia, si discute, ci si dà dei tempi della discussione, però viene riconosciuto alle istituzioni il ruolo di decidere. Invece in questo paese le istituzioni non hanno perso credibilità. E guardi, io l'ho notato, molto spesso la vicenda per esempio della Torino-Lione viene scambiata come una battaglia contro il governo.
Sì,
la ferrovia.
Tanto è vero che, scusi, ma non c'è, ma come qualcuno dire? Ci ha scritto, farete anche informazione stamattina o solo una velina sul governo?
No, ma non c'è il governo. Io segnalo che l'accordo con i francesi, il primo accordo con i francesi, quello che sancì l'interesse dei due paesi a fare la Torino-Lione, fu firmato prima da Prodi e poi da Amato. Quindi non è scambiare una ferrovia come un'autostrada, come una rotonda, con una vicenda che ha attinenza con chi governa in quel momento a Roma, piuttosto che in comune a Roma, piuttosto che alla provincia di Torino, è un errore. Cioè, le infrastrutture non hanno colore, si decidono se sono utili. Io penso che questa infrastruttura sia particolarmente utile per il Piemonte, ma non solo, poi si realizzano. Noi su questa vicenda da Torino-Lione, 6 anni che si fa una discussione, dal 2005 quando fu creato l'osservatorio diretto da Mario Virano, è 6 anni che si discute, tra l'altro si è modificato pesantemente il progetto anche per venire incontro. Eppure c'è qualcuno che l'unico messaggio che ti sa dare è: io non la voglio, sono a casa mia e tu non entri. Questo non è accettabile, perché lì ne va, diciamo, della credibilità, quella poca rimasta, ma noi dobbiamo lavorare per fargliela riprendere totalmente, di questo paese, di questo Stato.
No, anche perché poi diventa una questione in cui, se ciascuno non cede di fronte alla collettività a quello che può essere un proprio interesse personale, chiaramente è un po' ognuno che si fa gli affari suoi, insomma un po' ognuno per conto suo. Emiliano,
chi pensa che in questo paese bisogna sostituire la democrazia con l'anarchia? Io la penso diversamente, e finché c'è uno Stato che ha qualche base di credibilità e delle istituzioni che scelgono quali sono le opere necessarie per questo paese, io sono per farle rispettare.
Scusa una cosa, Stefano, ma volendo evidenziare i motivi reali della forte opposizione che c'è stata in questi giorni, perché abbiamo visto sassi e cose anche molto pesanti, quali sarebbero i veri motivi?
Quelli su cui si può discutere, ci si può confrontare eventualmente.
Ma allora, per quanto riguarda quello che è successo domenica, chi ha fatto quel partecipato a quegli scontri, ha dato vita a quegli scontri, sono soggetti con i quali non esiste alcuna possibilità né alcun interesse da parte loro alla discussione. Sono stati definiti black bloc, oggi sono in Val di Susa, domani sono, probabilmente sono quelli che erano in piazza San Giovanni qualche mese fa, e vanno loro pensano che questo sia lo strumento per esprimere la loro posizione politica. Io non lo condivido, e quindi con quel pezzo lì non credo che ci sia alcuna discussione di merito da fare. Devo dire che con gli amministratori lì, il movimento Notave è un movimento molto variegato.
Sì, perché c'è anche la Lega, no? C'è anche la Lega?
No, in realtà la Lega ormai è uscita di fatto, ci saranno elettori leghisti naturalmente in quel movimento, ma la Lega come partito strutturato ha preso una posizione ormai molto netta. Noi per esempio abbiamo degli amministratori del Partito Democratico che sbagliando hanno scelto in questi anni di stare fuori dall'osservatorio dove si è modificato il progetto, perché loro hanno una posizione rispettabile, ma da diritto di tribuna. In questa valle non è necessaria un'altra infrastruttura, non è necessaria una nuova ferrovia. Questo paese non ha bisogno dello sviluppo di una rete ferroviaria internazionale, ha bisogno di mettere le risorse sui treni pendolari. Adesso la banalizzo. Sì. Come se io fossi contrario a mettere le risorse sui treni per i pendolari. Ma sono due problemi distinti. Certo. Fare un'opera finanziata dall'Europa ti consente di avere un finanziamento europeo e di attivare determinati canali per finanziare quell'opera. Non è che se non si fa la Torino-Lione quei soldi europei arrivano comunque all'Italia e possono essere utilizzati per qualcos'altro. Qui c'è la grande confusione. Io devo dire che elementi oggi di miglioramento di quel progetto, francamente, dopo tanti anni di discussione e le profonde modifiche fatte in questi anni, ne vedo molto pochi. Sicuramente noi abbiamo una responsabilità, quella di garantire che quei cantieri siano fatti bene e soprattutto che si eviti che diventino, perché questa è un'altra grande preoccupazione che c'è, occasione per l'andrangheta. Adesso parlo dell'andrangheta,
sì,
per infilarsi.
Questi sono, diciamo, i classici problemi che poi vengono tirati fuori. A mio avviso non si può cedere a un ricatto del genere, cioè dire non facciamo le cose perché
il problema dello Stato è essere credibile, vigilare, evitare che si infiltrino.
E poi, come dicevi giustamente tu, il problema del tutto italiano, anche questo credo, del benaltrismo, cioè quando vuoi fare una cosa c'è sempre qualcos'altro più urgente da fare, e poi anche quell'altra cosa che si volesse insomma fare e portare a termine prima, ci sarebbe poi ulteriormente un'altra cosa, cioè diventa poi un circolo vizioso. Quindi stiamo chiacchierando questa mattina con Stefano Esposito, onorevole alla Camera dei Deputati del Partito Democratico. Io devo fare una domanda un po' provocatoria, però a questo punto, perché me la suggeriva un po' la discussione, l'impressione che io ho da osservatore esterno e quanto più possibile obiettivo, nel senso che dico quello che vedo, poi non ho, diciamo, ideologie alle quali rispondere, mi sembra però che ogni tanto l'atteggiamento del Partito Democratico di fronte a questi temi qui, quando è all'opposizione, sia di non potendo, come dire, per problemi anche di tipo, vorrei dire quasi morale, votare contro a dei provvedimenti che tutto sommato ritiene giusti e che avrebbe appoggiato qualora fosse al governo, sceglie la strada, a mio avviso, un pelino a rischio ipocrisia, dell'astensione. Cioè quando non può dire sì, sono d'accordo, perché chiaramente poi si alienerebbe le posizioni del governo e quindi vuole fare opposizione, però non può neanche dire no perché fondamentalmente è contrario. Allora penso per esempio al dibattito che c'è stato proprio, se non sbaglio, ieri sulle l'abolizione delle province, che secondo me è una cosa sacrosanta, e che tra l'altro so che sono favorevoli sia il PD che il PDL, proposta dall'Italia dei Valori, e bocciata sia dal PD che dal PDL, nel caso del PD però con un'astensione, quindi con un atteggiamento, a mio avviso, di chi non prende posizioni chiaramente. Mi sbaglio o è più complessa la questione?
No, in termini, guarda, l'hai semplificata abbastanza bene. Devo dire che io poi non appartengo a quella categoria di politici che deve sempre dire che facciamo tutto giusto. Ieri secondo me noi abbiamo commesso un errore, nel senso che se da un lato la proposta dell'Italia dei Valori è una proposta puramente fatta per poi avere un ritorno mediatico il giorno dopo, noi dovevamo però secondo me dire di sì a quell'emendamento perché quell'emendamento non avrebbe prodotto l'abolizione delle province, avrebbe semplicemente lasciato in vita questa norma, questa legge, questo percorso di legge, che è un percorso di legge costituzionale, quindi con tre letture, Camera, Senato, Camera, quindi se ne parlava forse tra due anni, però avrebbe, no, tanto perché sia chiaro, cioè perché poi Di Pietro racconta un sacco di fesserie, cioè non è che se noi avessimo, fosse passato quell'emendamento, domani le province erano abolite, no, cominciava un percorso di legge costituzionale, perché poi il Partito Democratico in realtà ha una proposta complessiva di riordino che non riguarda solo la riduzione. Io non sono per l'abolizione di tutte le province, per esempio, cioè io penso che ci sono province che svolgono una funzione di cerniera in alcuni territori e non sono per abolirle, mentre la gran parte, diciamo, di quelle che sono peraltro nate in realtà da un 50-60 mila abitanti possono essere fatte. Ma tu devi anche mettere insieme un'altra cosa, una riduzione, un accorpamento delle regioni e un accorpamento dei comuni. Noi siamo orgogliosamente il paese dei comuni, però non ha più senso che avere così tanti comuni piccolini che ognuno di loro moltiplica. Cioè abbiamo la proposta, ma spesso il Partito Democratico fa quell'errore che tu dicevi, cioè non ha il coraggio di dire sì, e quando in quella situazione si astiene. Io devo dire, faccio sempre molta difficoltà ad astenermi, perché l'astensione forse culturalmente non rientra molto nel mio approccio, cioè in politica o è sì o è no, è un po' difficile.
Però voi in Parlamento, ecco, per spiegare anche a chi magari non segue da vicino, in Parlamento siete soliti votare compattamente, cioè prendere una decisione e votare compattamente come gruppo politico, oppure ci sono margini, diciamo così, di dissidenza, diciamo così, interna?
No, io naturalmente ogni parlamentare vota secondo quello che pensa. Poi ovviamente, per ritornare all'esempio che tu hai fatto sulle province, ieri c'è stata una discussione prima del voto all'interno del gruppo, non si è votato all'interno del gruppo per decidere se dire sì o dire no, probabilmente se l'avessimo fatto sarebbe anche passata la posizione del votare a favore. Grandi questioni c'è un'indicazione di carattere politico che viene anche da Bersani direttamente, dal capogruppo. Insomma, su alcune questioni ci si adegua. Io per esempio ieri, ma non solo io, ci siamo adeguati a un'indicazione di astensione che non condividevamo in pieno.
Ecco.
E quindi perché poi si tiene anche conto, diciamo, del fatto che siamo un grande partito, per un partito più piccolo è anche più facile. Poi io personalmente ci sono questioni sulle quali scelgo assolutamente liberamente, al di là dell'indicazione del gruppo. Questa è una questione politica molto rilevante.
Torniamo velocemente alla TAV. Ci sono tantissimi sms che sono arrivati, e quindi te ne voglio leggere alcuni prima della pubblicità. Allora, sono chiaramente molti contrari, però vedo anche dei favorevoli. Sono un geologo. La Sicilia è sismica e si sposta mezzo centimetro l'anno, se non di più, in pochi centimetri, pochi chilometri c'è l'Etna. Nessun geologo approva il progetto. Questo credo che si riferisca più che altro al ponte. La TAV è assolutamente inutile, sarà esclusivamente una linea merci, avrà un costo folle e sarà pronta fra circa 10 anni. Le domande sono due: non sarebbe il caso di utilizzare l'attuale linea merci sottoutilizzata, non ricordo il nome della tratta, e preoccuparci di avere merci fra 10 anni? La TAV è trasversale perché tutti i partiti hanno interesse a farla, scrive Max74 Apolide Comunista. Poi c'è invece un AV che si firma, un ascoltatore che si firma AV: sono un ferroviere favorevole alla Torino-Lione, non mi piace chiamarla TAV semplicemente perché è errato il concetto che la linea sia solo per l'alta velocità, anzi la sovrastruttura, binari devono essere fatti per permettere il passaggio di viaggiatori, ma anche e soprattutto merci. Certo. I cittadini della valle dovrebbero andare a Piazza della Croce Rossa da Mauro Moretti affinché non creino una linea inutile ma una linea fondamentale. L'attuale linea per qui non si capisce, ha un'ascesa del 30 per 1000 che ovviamente non permette un'utilizzazione capiente. I cittadini della valle dovrebbero essere informati di ciò e pretendere che la linea venga fatta per tutti i treni, quindi senza sistema ERTMS. O qui non, queste sono cose un po'
tecniche. Dettagli tecnici.
Comunque, sì, questi due messaggi, intanto uno dalla, diciamo, uno da una parte e uno dall'altra, quindi se e poi ancora è vero che il materiale di scavo estratto si prevede comporterà circa 1 milione di viaggi di tir nella valle?
No, questo è falso, anzi nel progetto, nel ripensamento complessivo del progetto, anche i materiali di scavo sono stati previsti da collocarsi peraltro in un'area lontana da Val di Susa e vengono trasportati con dei treni, quindi
E ancora, come si è visto ieri con il voto per l'abolizione delle regioni, sono che era delle province, ma vabbè, sono tutti uguali. Invece della TAV, perché non potenzi la linea del sud, che sono da terzo mondo, no TAV, no inceneritori, no caste.
Dice vabbè, Sam. Allora, se si vogliono potenziare le linee del sud, bisogna fare. Io, guarda, ho molti colleghi che mi guardano dicendo, ma noi la vorremmo fare noi, la TAV, nessuno ci prende in considerazione. Da noi non ci sono quasi neanche più i treni. Quindi io sono perché le infrastrutture si realizzino in tutto il paese, poi in ottavo, no inceneritore, vabbè, ci sono quelli che sono no con tutto.
Il partito del no, sì, lo chiamiamo.
Però vorrei solo dire a quel radioascoltatore che ha scritto quell'SMS, è esattamente perché si trasporterà merci che questa linea è fondamentale per lo sviluppo economico di questo paese. Perché se ci fosse solo un problema di passeggeri, io penso se ne potrebbe anche discutere sulla necessità, certo, di avere un collegamento veloce tra Lione e Torino. Stiamo parlando di merci. Quel ferroviere ha ragione, il problema lui gli dava degli elementi tecnici, ma tanto per capirsi, oggi perché un treno arrivi dalla Francia o dall'Italia e viceversa, per fare le pendenze che ci sono di questa linea ci vanno 3 locomotori e quindi puoi trasportare un numero ridotto di merci. Fare una linea nuova significa velocizzarla, ma non è tanto un problema solo di tempo, ma anche di caratteristiche di capacità proprio. Infatti si chiama alta capacità per il trasporto merci. E io poi vorrei dire, non so cosa succede tra 10 o 15 o 20 anni, ma io vorrei scommettere che da questa crisi questo mondo si riprende e ricominciano anche gli scambi commerciali, e spero che l'Italia sia al centro di questi scambi commerciali, a meno che non vogliamo ridurci a un paese, come si diceva una volta, cacciavite, dove arriva qualcosa da assemblare e poi se ne va per altri lidi.
Qualcuno dice che l'opera non è totalmente finanziata dai contributi europei, il sardo.
È vero. Infatti c'è un contributo europeo, non c'è il totale
finanziamento.
Viene dato grosso modo un poco meno di 1 miliardo di euro su 5 della realizzazione del tunnel.
C'è qualcuno che scrive: l'onorevole Esposito è lo stesso che chiama fallito chi dissente da lui su Facebook, lo stesso che insulta e offende. Ah, ma bene, fermo restando che condivido oggi il suo pensiero.
No, ma colgo l'occasione perché così ci capiamo. Io un mese fa, non ne ho mai particolarmente parlato, io un mese fa ho ricevuto 5 buste con dentro ogni busta un proiettile, minacce comprese. Okay. Ai miei figli, che sono state recapitate in giro per la mia posizione sulla TAV, per carattere da un lato e per scelta sull'altro. Io parlo con tutti su Facebook, sul mio sito. Se uno mi scrive e mi insulta, io gli rispondo insultandolo, perché non è perché io faccio politica, non sono una persona. Quindi quel signore, che adesso lui si riferisce a questa vicenda, mi ha scritto un anarchico di Genova, un tale Quarti, su Facebook è verificabile, che era probabilmente in domenica a tirare sassi, perché lo dichiarava, che ha cominciato ad insultarmi, e io gli ho detto che una persona come lui è un fallito, e lo ribadisco, persone come lui sono dal mio punto di vista dei falliti, e quindi chi vuole discutere con me in maniera equilibrata, rispettandomi anche con posizioni diverse, lo farà. Se mi comincia a insultare e a darmi a apostrofarmi, io arrivo dalla strada e quindi so come funziona sulla strada.
Ottimo, benissimo, c'è la pubblicità, torniamo fra pochissimo.
Radio Roma Capitale, informazioni sulla città. Sono con voi Simonetta e Stefania di Roma Capitale. D'ora in poi anche i minori dai 2 ai 15 anni possono avere la carta d'identità, ma con una durata diversa a seconda dell'età. Dai 2 ai 3 la carta è valida 3 anni, dai 3 ai 18 vale 5 anni e dopo i 18 è in vigore per 10 anni. Per fare la carta, anche per l'espatrio, il minore deve essere accompagnato allo sportello comunale dai genitori, ma se uno dei due non può venire bastano la fotocopia di un documento e l'assenso scritto dell'altro.
E poi vi informiamo che per realizzare una nuova linea di filobus che collegherà l'Eur Laurentina con Torpagnotta, nel tratto compreso tra Viale dell'Umanesimo e Viale Ignazio Silone, è stata ridotta la carreggiata stradale. Infine, in vista dei lavori di riqualificazione di Piazza San Silvestro, in Largo Chigi è stata predisposta una nuova banchina per la fermata del bus.
Per queste ed altre informazioni, come sempre, 06 06 06 24 ore su 24 o comune.roma.it.
Bello, l'hai fatto tu?
Certo, disegno da quando ero piccolo.
Perché non lo fai per professione?
Sarebbe forte, ma dove?
A Roma c'è la Scuola Internazionale di Comics.
Corsi professionali di fumetto, illustrazione, grafica, cartoni animati, web design, 3D Maya, sceneggiatura e scrittura creativa. Circonvallazione Ostiense 80 metro Garbatella. Info 06 57 83 038. www.scuolacomics.it.
Paola Cortellesi uno prima? Ciao.
Mi piace quell'auto, la compro. Però la voglio blu, ma mica un blu qualunque. Il blu di Brio Blu la Blune? Quel bel blu, cabriolone.
Blu leggermente frizzante, rossa frizzantissima. Acqua minerale Brio Blu.
Rosso blu mi piaci tu.
Per conquistarmi hai una sola possibilità: portarmi al centro commerciale Parco Leonardo.
230 negozi, cinema e divertimento. Vivi le tue passioni dalla mattina alla sera.
Ogni giorno è unico al Parco Commerciale Leonardo.
In via Portuense 2000, autostrada a Roma Fiumicino, uscita Fiumicino, zona commerciale.
The Bains, in collaborazione con Radio Rock, presenta Rock in Roma 2011. Dal 18 giugno al 29 luglio, all'Ippodromo delle Capannelle, dal vivo il meglio della musica nazionale ed internazionale. 8 luglio, Mogwai. 9 luglio, Fabri Fibra. Prevendite disponibili su circuiti Green Ticket e Ticket One. Info www.rockinroma.com. 06 54 220870.
Ciao, sono il tuo supermercato Conad. Conosci Carrello Felice? Per tutto il mese 25% di sconto su tantissimi prodotti Conad, come lo shampoo da 250 ml a 1,26 euro anziché 1,68.
Stop the Train, un brano storico per certi versi, e potremmo poi anche dire Don't Stop the Train per altri versi. Allora, io volevo chiedere al nostro ospite, ricordo che è con noi l'onorevole Stefano Esposito del PD, per parlare di TAV. Lui è proprio di Torino, insomma, di quelle zone, le conosce come le sue tasche, è uno dei massimi esperti, insomma, di TAV. Volevo, ecco, fare un, stavamo dicendo un po' fuori onda, un po' un ricordare, ecco, a chi non ha chiara la situazione, com'è attualmente la questione valichi per la Francia, cioè un treno che dall'Italia vuole arrivare in Francia o viceversa, cosa è costretto a fare attualmente e su quale, di quale infrastrutture disponiamo al momento, insomma.
Ma la parte piemontese ha il tunnel ferroviario del Frejus, che peraltro è stato recentemente ammodernato, dove passano i treni passeggeri, e per la zona sud di Torino il colle di Tenda automobilistico, perché della ferrovia non parliamo, lì parliamo di una ferrovia a binario unico ancora, quindi con i trenini
a vapore
quasi, e poi hai il passaggio che scavalla le Alpi, che è quello francese, che è quello lombardo, che ti consente poi attraverso la Germania di scendere. Infatti il rischio che noi corriamo con l'Europa è proprio questo, cioè che ad un certo punto dicano: benissimo, siccome voi continuate ad avere questi atteggiamenti che per gli europei sono del tutto incomprensibili, noi scavalliamo l'Italia e vi saltiamo. Milano rimarrà un centro collegato, il resto dell'Italia, cioè Piemonte e Liguria, rimangono tagliate fuori, tant'è che, se avete notato, l'altro ieri c'è stata una manifestazione a Genova in cui si chiede di realizzare anche, come giusto, il terzo valico ferroviario, che è un valico ferroviario di alta velocità che collega la Liguria con la Lombardia e ti dà un grandissimo sbocco sul Mediterraneo, perché il porto di Genova è uno dei principali porti che ti mette in collegamento con il Mediterraneo. Cioè, quello che non si capisce è che stiamo parlando del futuro dello sviluppo economico e sociale di questo paese.
Sì, Emiliano.
E guarda, Stefano, poc'anzi parlavamo di questa autostrada qua, la 24, che ha circa 30 anni. E esattamente 30 anni fa il Partito Comunista, dal quale la mia famiglia storicamente proviene, quindi non rinnego la mia
origine. Lo sanno tutti, Emiliano.
Lo sanno tutti. Si diceva che i cittadini aquilani avevano bisogno degli ospedali, delle scuole, delle strade e semmai forse un giorno dell'autostrada. Se oggi il Piemonte è una regione degnamente all'altezza...
L'Abruzzo
è una regione degnamente all'altezza, sia da un punto di vista turistico che da un punto di vista lavorativo, una delle regioni con il più alto numero di pendolari che ogni giorno dall'Aquila vanno a Roma, è solo e unicamente grazie a quell'autostrada e basta.
Purtroppo io, che sono un sostenitore della realizzazione delle infrastrutture, ma anche con un occhio all'ambiente, se noi avessimo affiancate non solo alle strade ma le ferrovie, faremmo il bene di questo paese. Cioè, quello che a me fa rabbia di questa discussione è che in Val di Susa c'è un'autostrada, che è quella del Frejus, dove passano mediamente 40.000 camion all'anno. con questa ferrovia che si vuole realizzare, noi potremmo toglierne una parte consistente dalla strada e metterli sui treni. Sarebbe un vantaggio ambientale per quella valle, eppure di questo nessuno parla. Certo. Nessuno parla.
Allora, Lorenzo scrive: Emilio, io mi aspetto uno di quelli che l'onorevole ha definito Black Block in trasmissione la settimana prossima. Chissà, no, guarda, sinceramente.
Se c'è deve rompere la radio, no.
No, credo. Vai al telefono. Però.
Telefono, sì.
No, vabbè, insomma.
Ma se volete qualche numero di telefono ve lo posso dare.
Ecco, sì, magari sì, poi dopo se lo vai. Dunque, ecco una plutocrazia in piena regola. Ma signore mio, l'economia non è tutto nella vita e soprattutto in un paese. Siamo in mano alla borghesia e ai suoi valori, come si vede. Vabbè. Fallito in auto blu. Questa è, diciamo, una. Adesso Stefano, se vuole, può rispondere.
No, non c'ho l'auto blu, ce l'ho nera. Quindi
no. Vabbè, okay. Allora, anche l'autostrada 1, ricorda Andrea, al tempo dalla sinistra veniva boicottata la costruzione perché costosa e non utilizzata da tutti. Oggi ne abbiamo le prove. Sì, la chiamavano una cattedrale del deserto, l'autostrada dei soli. Devo dire che chi culturalmente è di sinistra, come possiamo dire, forse tutti quelli che stanno in questo momento in questa stanza, credo che deve fare i conti col fatto che noi abbiamo avuto per certi versi, Stefano, forse la sinistra più reazionaria d'Europa per certi versi, cioè una sinistra contraria a ogni sorta di progresso. Una sinistra dovrebbe essere progressista, però era contraria alla televisione a colori, appunto in questo. Adesso sono. Voi siete favorevoli, diciamo, alla TAV.
Sì, sì, il Partito Democratico, a parte, diciamo, come è giusto, anche in un grande partito ci sono anche qualche. C'è una minoranza, molto minoranza, che dissente, ma la posizione del Partito Democratico è chiara. Però guarda, forse più che una sinistra reazionaria, una sinistra conservatrice. Guarda, io ti porto quest'altro esempio. Nel 1975 Torino arrivò a fare il sindaco Diego Novelli, un sindaco molto amato. Si aprì la discussione su due grandi temi: la realizzazione del termovalorizzatore e la realizzazione della metropolitana. Si decise di non fare né l'uno e nell'altro. I disastri che questa scelta provocò sono sotto gli occhi di tutti. Nel 2006 è stata inaugurata la prima linea di metropolitana. Non lo spiego sicuramente ai romani, che avendone credo non so quante,
due
almeno, sanno cosa vuol dire. Oggi tu, se vai da un cittadino di Torino a dirgli che gli togli la metropolitana, fanno la rivolta. Cioè è proprio culturalmente, il termovalorizzatore lo stiamo realizzando oggi. Cioè noi paghiamo anche una arretratezza culturale di una sinistra che per certi altri versi invece è stata una grande scuola di, come si dice, di crescita anche per questo paese, ma su questo terreno noi siamo. E io molti messaggi che pur ricevo, adesso non vedo gli sms, ma quando si mette la realizzazione della TAV sul piano ideologico significa che si è rimasti fermi ad un tempo che è stato superato.
Adesso li apriamo gli sms di qua. Allora, perfettamente d'accordo con il vecchio amico e compagno Stefano, un altro torinese trapiantato a Roma. Come sempre vinceremo noi sui soliti fricchettoni figli di papà. Un abbraccio Andrea LG.
Secondo me è Andrea la guardia. Potrebbe sì, essere lui.
Potrebbe essere.
Dacci non lo vedo da tanti anni, quindi se è lui, un'occasione per salutarlo.
Se la TAV serve a aumentare il traffico merci, allora sono consapevolmente contrario. Esistono modelli di sviluppo economico alternativi. Basta informarsi. Saluti Dario. Per i vostri miti
non ne conosco, a parte le ruote camion.
Per i vostri miti gli europei è incomprensibile anche non dimettersi mai come fate voi. Vabbè, questo insomma è un po' generico. Adesso ci penso io. Dunque, una cosa volevo chiederti: la posizione di Grillo in questi giorni. Beppe Grillo ha detto prima: sono degli eroi quelli che resistono lì al movimento No TAV. Poi è stato costretto a una rettifica: non parlavo dei violenti, non parlavo dei Black Bloc, quelli no, però sono degli eroi gli altri. Che ne pensi delle posizioni della posizione di Beppe Grillo su questo tema in generale, insomma, probabilmente le sue.
Guarda, io credo che Beppe Grillo domenica abbia fatto qualcosa di veramente eversivo, perché poi ci sono i video. Lui ha dichiarato che in quel momento, proprio mentre c'era la battaglia in corso, quelli che stavano combattendo contro la polizia erano degli eroi, che c'era l'avvio della rivoluzione contro la dittatura. Dal mio punto di vista quelle sono affermazioni eversive. Non cito Pasolini, è inutile ormai, è abbastanza chiaro, ma lui è stato costretto a correggere perché i suoi stessi sostenitori lo hanno pesantemente criticato, e la rettifica però non è sufficiente. Lui ha gettato benzina sul fuoco in un momento in cui in Val di Susa si stava rischiando il morto, e solo per la grandissima, per il grandissimo senso di responsabilità delle forze dell'ordine che questo non è avvenuto. E devo dire, lo dico con grande franchezza, tanto è una siamo una radio
tranquillamente
libera, io li ho definiti sempre su Facebook, molti di questi grillini che sono invasati sono i nuovi fascisti, perché quando tu attacchi in questo modo, coprendo la violenza inaudita di questi giorni, hai più attinenza con il fascismo che con la democrazia.
Allora, Stefano dice: quale guadagno avrà l'Italia con la TAV, visto che da noi sarà solo un punto di passaggio?
Beh, non è assolutamente vero, perché la tratta italiana, adesso noi stiamo discutendo della parte valsusina, ma la linea interessa i paesi della bassa Valle di Susa, interessa Torino, interessa l'interporto di Orbassano, dove le merci verranno caricate e scaricate, e si connetterà con la linea ad alta velocità Torino-Milano, passando per il comune di Settimo Torinese. Avremo una stazione internazionale a Susa per i passeggeri, anche se sarà, ribadisco, il 20% di passeggeri e l'80% di merci, e avremo la grande opportunità di avere il retroporto di Alessandria, cioè le merci che vengono scaricate a Genova, che è uno dei porti principali per il nostro sbocco sul Mediterraneo, avranno come luogo di smistamento Alessandria. Cioè, questa è un'opera che riguarda, che interessa profondamente il Piemonte e che ci connette decisamente con la grande regione italiana che è la Lombardia. Questo è il punto, quindi abbiamo degli interessi straordinari. Io segnalo soltanto che molti di questi probabilmente che scrivono SMS sono gli stessi che ce l'hanno con Marchione, che sta portando via la Fiat. Io che ci vivo a Torino so bene che cosa vuol dire avere un'azienda automobilistica da tanti anni, da più di 100 anni in quella città. Quell'azienda lì, che ormai è un'azienda internazionale che ha stabilimenti in tutta Europa, se tu gli metti nelle condizioni di avere un sistema di collegamento efficiente per le merci, perché le auto sono merci, avrà qualche difficoltà in più a dire che non che se ne deve andare perché non ci sono sistemi di collegamento. È un problema di occupazione. Io segnalo che la Torino-Lione in 10 anni fornirà circa 30.000 posti di lavoro tra diretti e indiretti. Se in un momento come questo il lavoro e dare opportunità di lavoro è una cosa di poco conto, per carità, torniamo pure alla pietra focaia e alle, certo, candele.
Intanto confermo, Andrea La Guardia, felice di sentirti su Radio Rock.
Fa molto piacere.
Ok, volevo domandarti, tu hai avuto modo sui quotidiani, quello che è accaduto il contesto e quello che è accaduto in Val di Susa in questi giorni è stato definito un vero e proprio campo di battaglia. Hai avuto modo di capitare da quelle parti, tornare insomma a casa tua in questi ultimi giorni e di verificare la situazione in questo campo di battaglia?
Io lunedì sono andato direttamente sul sito, perché ho ritenuto giusto con la mia presenza ringraziare le forze dell'ordine, i 150 operai che stanno lavorando all'allestimento del sito, e ho visto cose incredibili. Al di là del fatto che vicino al sito c'era un'area archeologica che era per quel paesino, Chiomonte, un'area importante, hanno usato anche le pietre dell'area archeologica contro i poliziotti. E poi ho fatto un giro nei boschi lì intorno, e quello che mi ha colpito sono due cose: uno, che c'era un vero e proprio armamentario di guerra, e compresi estintori che erano stati modificati per diventare dei lanciafiamme, e poi un odore spaventoso di ammoniaca e acido che è stato usato a piene mani contro i poliziotti. Mi dispiace, ma c'è una precondizione per qualunque discussione, che è la legalità, ed è la ragione per la quale a tutti quelli che mi scrivono e difendono e trattano da eroi questi black bloc, io non rispondo, rispondo con grande pesantezza.
Allora, c'è un altro ferroviere, Davide, che dice: il problema è qui, ovviamente i nostri amici ferrovieri che ci ascoltano sono tanti, vanno sul tecnico, insomma, il problema a monte tutto è l'attuale amministrazione ferroviaria, perché negli ultimi anni Ferrovie dello Stato, ovvero Trenitalia Cargo, ha ridotto scandalosamente l'offerta merci, chiudendo anche scali come Latina, scandaloso. Inoltre le imprese ferroviarie merci private vengono ostacolate in maniera più o meno velata a fare servizi merci degni di tale nome, lì dove Trenitalia non li fa più, quindi occorre anche forzare la mano da parte del governo contro ciò e contro le merci su gomma. L'Italia ha una quota merci su ferro minima.
Ha totalmente ragione. Devo dire che su questo punto c'è stata, io sono in polemica perenne con l'amministratore delegato Moretti su questa vicenda, perché anche a Torino noi abbiamo un bellissimo esperimento che è stato ostacolato in tutti i modi, che si chiama Ferroutage. cioè è un sistema che oggi dall'interporto di Orbassano consente ai camion di salire sui treni, di essere portati in Francia. Le Ferrovie dello Stato, RFI e Moretti hanno fatto di tutto per ostacolare e quasi chiudere quel servizio, a dimostrazione che io capisco che la scelta di ammodernare il sistema passeggeri è la scelta principale, ma non basta l'alta velocità, bisogna occuparsi anche dei pendolari, appunto. Certo. Ma dall'altra parte, sulla parte merci, c'è questo patto quasi non un patto probabilmente non scritto, almeno a mia conoscenza non è scritto, che tende a favorire il sistema su gomma, che è tra l'altro straordinariamente inquinante e che, certo, produce ogni anno migliaia di morti sulle strade, ma di questo, come si dice, non se ne parla quasi mai.
Non interessa a nessuno. Dunque c'è Yoyo, il nostro ascoltatore, che propone un'ipotesi. Dice, non è che magari qualcuno è contrario perché, dice, non so se vale il paragone, ma pensando alla metro C qui a Roma, con i tempi di realizzazione che vanno molto per le lunghe, ancora oggi non si sa quando finisce, se avessi saputo che prendeva sta piega, magari facevo io il movimento non metro C. Cioè, potrebbe essere, secondo te, che magari questo nostro fare le cose molto alla lunga, i tempi che si allungano tipicamente all'italiana, possa incidere poi nel fatto che magari un cittadino qualsiasi, non un black bloc, ma un cittadino qualsiasi, dica no, questa cosa non la voglio perché troppo troppi disagi, troppo, quindi...
Sì, credo che ci sia una quota neanche troppo piccola che ritiene che non ci sia la credibilità dello Stato nella realizzazione di queste opere. D'altra parte, come dicevamo prima, ci sono cattedrali nel deserto in giro per l'Italia, e questa è sicuramente una motivazione comprensibile. Io però, che faccio politica, se mi adeguassi all'idea che nulla si può modificare, farei un altro mestiere. Invece il problema è proprio cercare di cambiare e di rendere questo paese diverso da quello che è, e riportarlo peraltro nel rapporto con gli altri paesi, nel ruolo che merita. Noi siamo un grandissimo paese, ma che spesso tende ad autocelebrare anche i propri limiti.
Chiede qualcuno chiarezza con la popolazione: qual è l'impatto del cantiere, dell'ambiente, cioè dei lavori sull'ambiente, e quali saranno le conseguenze per le persone che ci vivranno? Tu sei di lì, quindi...
Guarda, naturalmente non stiamo parlando di un campo di margherite, è un cantiere di 10 anni, con un cantiere imponente. Io credo che tutte le misure per garantire alla popolazione un disagio minimo, il disagio ci sarà naturalmente, ma un disagio minimo, siano state prese in considerazione, tant'è che solo per l'aspetto della sicurezza ambientale il progetto è aumentato quasi di 500 milioni di euro. Naturalmente, lo dico per esperienza, io ho vissuto per 7 anni con sotto casa il cantiere della metropolitana di cui parlavo. Non è stato semplice, non è stato semplice, però oggi quel mio sacrificio e quello di tantissimi altri ha dato a Torino un'infrastruttura. Cioè, bisogna sapere che ci sono delle cose che hanno un impatto. Io penso che su questo c'è un limite del governo, bisogna rapidamente mettere in campo quelle risorse che sono state promesse per, da un lato, realizzare gli interventi che migliorino la qualità della Valle di Susa, e dall'altro garantire senza risparmi di nessun tipo che la loro sicurezza, la loro salute verrà tenuta al sicuro. Dal mio punto di vista, il progetto, come è stato ripensato, dà queste garanzie.
Allora, ci sono tantissimi messaggi, non facciamo in tempo a leggere. Qualcuno chiedeva: lei ci è andato in valle a raccontare queste storielle? Abbiamo detto di sì, e abbiamo anche spiegato che l'onorevole Stefano Esposito del PD viene proprio da quelle zone lì, sia la TAV, sia il ponte sullo stretto, alle ferrovie regionali e alle metropolitane per le grandi città. A Roma abbiamo solo 36 km di metro su una superficie di 1285 km quadrati, Parigi 213, insomma, certo, e con una superficie minore. C'è chi afferma che la metro a Roma non serve, perfettamente d'accordo con i grillini uguali ai nuovi fascisti, scrive Aran. Dunque, e poi ce n'erano tante altre, però io ti volevo domandare in conclusione, visto che ci dobbiamo salutare perché purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, e magari però se vuoi ci tornerei a trovare
molto
prossimamente,
volentieri,
perché insomma l'argomento poi evidentemente si presta a delle evoluzioni. Però invece una domanda, diciamo, di carattere generico, generale, sul Partito Democratico. molto secca, molto brutale. Il Partito Democratico è al momento, secondo te, in grado di governare? Cioè Bersani può, secondo te, sconfiggere Berlusconi? E poi volevo farti una domanda veloce su questa questione delle femministe del Se non ora quando, che si sono lamentate del vostro manifesto con le gonne, con la gonna di una donna che si alzava. Quindi immagino un po' quale può essere la tua posizione, però ecco, volevo chiederti queste due cose.
Parto da quest'ultima.
Sì.
Io devo dire che la pubblicità e l'arte possono essere criticate. Francamente, questo atteggiamento vetero femminista lo trovo molto discutibile. Su Bersani, io penso che Bersani possa battere Berlusconi. Il nostro problema, il problema del Partito Democratico in questo momento ha due corni. Il primo, che noi dobbiamo rapidamente rappresentare al paese 5 proposte sulle quali ci impegniamo, e dall'altro noi dobbiamo fare chiarezza con i nostri alleati, perché come ho scritto in una lettera con l'ex sindaco di Torino Sergio Chiamparino, la TAV è un po' la metafora del riformismo. Noi non possiamo continuare a dire che vogliamo fare una cosa e poi nel momento in cui ci capita di governare avere Vendola da una parte, Di Pietro dall'altra, che cambiano opinione. Ci si impegna davanti alle persone, davanti agli elettori, e quelle opere vengono realizzate. Altrimenti la nostra credibilità, sapete come finisce? Come è finito il governo Prodi, perché oggi nessuno se lo ricorda, ma questo berlusconismo che stiamo vivendo con così grande fatica in questo paese, che sta facendo danni a questo paese, è figlio della nostra incapacità di governare dal 2006 in avanti, e la responsabilità la portano direttamente quelli che quel governo l'hanno fatto cadere e oggi urlano contro il berlusconismo. Questo è figlio della mancanza di chiarezza, quindi chiarezza tra gli alleati, altrimenti ognuno vada per la sua strada.
Bene, allora grazie all'onorevole Stefano Esposito, che appunto ringraziamo, e gli chiediamo anche di tornare presto, insomma, a raccontarci delle altre cose, magari parleremo ancora di questo. Grazie.
Io ringrazio voi e i radioascoltatori,
e a presto, grazie ad Emiliano.
Ciao
Carli, che è stato con noi.
Sì.
Ti ritroviamo giovedì prossimo.
Assolutamente.